Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Questo ascolto è supportato da MD Supermercati Convenienti. Non so se avete notato anche voi, ma negli ultimi anni fare la spesa è diventato sempre più difficile. Nei decenni passati era quasi un rito familiare. Oggi ci dobbiamo destreggiare tra mille impegni e in più dobbiamo stare attenti al prezzo e alla qualità. Per fortuna però c'è MD, che al prezzo conveniente associa anche la qualità dei prodotti. MD ci risolve più problemi in un colpo solo. Diciamo che si va sul sicuro. E scaricando l'app di MD potrei avere altri vantaggi, oltre a scoprire tutto l'universo MD. Bentornati amici ed amiche qui su Brandy, lo show che ogni giorno vi propone una storia curiosa per allietare le vostre conversazioni alla macchinetta del caffè. Io sono Max Corona e oggi vi voglio parlare di Swatch, un brand che non ve lo nego, io lo adoro e l'ho sempre adorato. Prima non sapevo neanche perché io lo adorassi, ma oggi finalmente l'ho capito. L'episodio di oggi verrà diviso in due, la prima parte in cui andremo a capire come è nato Swatch, come è diventato il più grande brand di orologi al mondo, e poi insieme a Silvia Rossi del podcast Tribù andremo a capire effettivamente che cos'era Swatch negli anni a cavallo tra 80 e 90, la loro epoca d'oro, e come è diventato comunque un brand rilevante anche oggi. Siete pronti a partire? Andiamo! Per capire come ha fatto un orologio di plastica a diventare una vera mania collettiva, dobbiamo riavvolgere il nastro della storia fino agli anni 70 e spostarci in Svizzera. Proprio in questi anni la famigerata orologeria di lusso svizzera stava perdendo terreno per svariati motivi nel mercato mondiale dell'orologeria. L'orologio non era più un bene di primissima necessità e il mercato era minacciato da nuovi concorrenti provenienti dal Giappone, che proponevano orologi molto ma molto più economici, che però servivano comunque a quello per cui erano nati, lo scopo di leggere l'ora. Quello era quello che servivano, no? Il problema di questi orologi giapponesi è che, a differenza dei bellissimi orologi svizzeri, erano un po' anonimi e, diciamolo, bruttini. Ed è proprio in questo spazio che Nicolas Hayek vede una possibilità di lanciare un prodotto complementare ad entrambi i mondi. Gli orologi di lusso sono belli ma costosi, quelli giapponesi sono economici ma brutti, e quindi perché non fare orologi belli ed economici? Nel 1983 Hayek fonda così la Swatch, unendo le parole second e watch, così da rimarcare che il brand voleva prendersi il mercato degli orologi da battaglia, non quelli delle grandi occasioni. Ma come vedremo, grazie alla loro comunicazione e modalità di vendita diventarono molto di più, diventarono un vero e proprio brand iconico. Ne parliamo qui oggi come ospite a Brandy, Silvia Rossi, autrice del podcast Tribù, un podcast che, diciamo, ci pone delle domande sull'attualità, però con una retrospettiva e un vissuto degli anni 80 e 90. Quindi sei particolarmente indicata per raccontarci che cos'era per te Swatch all'epoca, che tu eri una bambina, no?
Io ero una bambina. Per me, per la mia generazione, Swatch ha rappresentato innanzitutto la novità pop. Noi potevamo toccare veramente, avere al polso tutto quello che rappresentava in quel momento essere pop, no? Quindi tanti colori, era diventato un oggetto di culto. Se non avevi uno Swatch al polso, non eri, non nessuno, però insomma definiva anche un po' la tua personalità, era un oggetto nuovo.
Ma all'epoca Swatch ha iniziato facendo delle collaborazioni con degli importanti artisti che prendevano l'orologio come se fosse la loro tela e facevano queste, tra virgolette, opere d'arte che hanno stuzzicato, diciamo, i collezionisti.
Assolutamente, c'era mio padre che è diventato immediatamente un collezionista. Io mi ricordo in cantina ancora questa valigetta piena di Swatch santificati e guai a toccarli nelle scatole, perché la Swatch è stata in grado anche di creare quell'effetto del voglio avere quell'edizione limitata, voglio avere quell'edizione che ha disegnato catering, Mimmo Rotella, insomma, era diventato proprio un oggetto cult da avere. E io mi ricordo il mio primissimo Swatch, era uno, non come dire, da sottolineare, però se tu all'epoca non avevi l'Happy Fish, che è uno scuba, uscito nel 1991, cioè, guai, io mi ricordo che giravo per questa gioielleria una domenica qualunque, ero alta un metro, quindi non arrivavo nemmeno al bancone della gioielleria, con addosso il mio Happy Fish mostravo proprio il mio polso agli occhi di tutti, perché chiunque doveva vedere che avevo indosso questo Happy Fish.
Ma il bello di Swatch è che è riuscita fin da subito ad avere un'anima collezionista, quindi per il pubblico un pochino più adulto, ma anche quella di una delle sue caratteristiche, quella di costare poco e quindi era accessibile a tutti. Tra l'altro ho visto delle immagini, delle foto di persone che utilizzavano gli Swatch anche per legarsi i capelli, per dire, perché
beh,
non
certo,
era solo un orologio, ma la sua natura di essere colorato e pop era un elemento di abbigliamento e un accessorio per tutti e per ogni occasione. Tra l'altro, la Swatch all'epoca non ha fatto solo orologi, giusto?
No, ha fatto anche un'altra cosa importantissima da avere, che è il Twin.
Il telefono.
Swatch.
Il telefono,
è il telefono Twin.
Twin perché?
Sì, perché potevamo ascoltare in due la telefonata, quindi adesso vabbè, come lo descrivo?
Sia la cornetta,
esatto,
che il corpo del telefono,
dove
erano dei ricevitori,
bravissimo,
in qualche modo.
E quindi per noi ragazzi degli anni 90, dove le telefonate chilometriche che duravano 100 ore per raccontarsi tutto quello che era successo il pomeriggio all'oratorio erano fondamentali, condividerle direttamente già con ben 3 o forse 4, perché se anche l'altra amica aveva il Twin Swatch voleva
era
dire
una
che
chiamata di gruppo,
cioè vabbè,
che poi non c'era il viva voce, credo,
no, non
nei
c'era
telefoni fissi, e
no,
quindi
no,
questo era un modo, sì, per comunque un target giovane, che poi è cambiata un po' la percezione, perché io sono, diciamo, cresciuto alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, e lo Swatch per me era un orologio un po' da battaglia, quello che
certo,
costava meno, era sempre colorato, ma magari questa vena da collezionismo era un po' cambiata, diventata appunto un po' meno iconica dal punto di vista dell'arte, di questa icona pop che era negli anni 80 e 90, ma tuttora oggi, che però comunque ci sono le file fuori dai negozi, e in via Condotti a Roma ci sono tutti i negozi del lusso, e l'unico che ha un bodyguard, un butta fuori, è il negozio dello Swatch, che dici ma come mai questa cosa? Un po' credo anche per l'immagine che dà, quindi comunque aumenta la percezione,
certo,
di quello che c'è dentro. E poi perché negli anni è diventata l'azienda di orologi più importante nel mondo e si è comprata tutti i brand del lusso, non tutti ma buona parte dei brand del lusso svizzeri, e quindi ha potuto fare delle collaborazioni. All'epoca non c'erano questi flash sales, questi modi di vendere, giusto?
No, non c'erano.
Si facevano le collezioni,
sì,
e poi si trovavano dappertutto.
Sì, c'era più il senso dell'attesa che ha determinato anche quegli anni in tutti i campi, cioè tu sapevi che prima o poi sarebbe uscita l'ennesima collezione, l'ennesimo orologio studiato piuttosto che disegnato da, o che rappresentava appunto qualcosa, e quindi eri lì che aspettavi, quindi questo senso dell'attesa lo rendeva unico, come tantissime altre cose che ti dicevo poco fa. Aveva davvero un'importanza superiore rispetto a oggi, ecco.
Oggi che la Swatch si è un po' trasformata, magari non punta più sulle collaborazioni con gli artisti, ma sulle collaborazioni con altri brand che hanno un po' preso il posto degli artisti, e quindi la Swatch può vantare questi brand molto famosi nel suo portafoglio di brand, e quindi fa queste collaborazioni utilizzando questi modi di vendere molto particolari che possiamo trovare nella cultura, magari più dei brand di urban di abbigliamento. Per esempio uno Swatch della collezione Moonwatch viene venduto solo nelle notti di luna piena in certi negozi nel mondo, quindi, e per queste cose poi la gente va fuori di testa e si mette in fila e fa risse su risse per accaparrarsi un orologio. Secondo me la storia di Swatch è incredibile come fenomeno culturale. Ti ringrazio Silvia di averci dato la tua esperienza di prima mano. Ricordiamo il podcast Tribù. È un podcast che dal vissuto degli anni 90 ci dà degli spunti per capire meglio il presente, giusto?
Grazie Max, ma che bravo, grazie mille.
Me non resta che salutarvi, ringraziare Silvia di nuovo e darvi appuntamento ad un prossimo episodio. Un saluto da Max Corona.
Passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanitec 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.